Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Nona puntata.
Dopo una settimana, mia madre, mia zia, mia cugina e io partimmo dalle torri. Presto sarebbero ricominciati i giorni di studio, gli ultimi, i più intensi, nonostante fossi ben preparato. Il ritorno in città mi placò, mise ordine nei miei sentimenti, allontanò di un tempo infinito gli ultimi fatti ai quali avevo assistito. La morte, il disfacimento degli affetti, l'amore, le insidie, l'odio, la vendetta, non mi parevano più elementi indispensabili della vita degli uomini. Il borsellino del giovane Romano, ritrovato durante gli scavi al fianco del nonno ancora vivo, mi veniva sempre presente come un fausto avvertimento ogni volta che provavo un dispiacere o una gioia. Anche il dissiparsi dell'amore che avevo per Rosa, l'amore di Anna per Luigi, la disperazione di Nicola, l'oscura lotta fra Gino e Alba non avevano scavato alcuna ferita profonda, inguaribile dentro di me. Un giorno dopo l'altro, i miei vecchi sentimenti si appiattivano e tutto preso dallo studio potevo esercitare su di essi perfino un giudizio. Avevo udito la mamma e la nonna dire che le donne invecchiano prima degli uomini e, pensando che Rosa aveva un anno più di me, trovavo giusto che si fosse fidanzata. Io non mi sarei sposato che da anziano, perché prima sarei dovuto diventare medico. Pensavo con divertente ironia ai gesti, alla violenza di mio cugino e con orgoglio a mia madre che aveva trionfato su tutte le maldicenze che le si erano affollate intorno. Calmo, pieno di volontà di riuscire, mi avviavo verso gli esami. Avrei dovuto sostenerli nel capoluogo della regione, perché il ginnasio che frequentavo, pur riconosciuto, non era statale. Una decina di giorni prima degli esami, io e mia madre ci recammo in quella città, ospiti di una famiglia amica da molti anni della mia, fin dal tempo in cui il nonno e la nonna guidavano l'albergo. La famiglia abitava in una bella casa al termine di un viale, vicino a una delle più antiche porte della città. Era composta dal padre Antonio e dalla madre Sandra, dal figlio Mauro, dalla figlia Lidia e dal marito di questa, Federico. Molti anni prima Sandra era stata direttrice di una casa di moda, compiva visite bimestrali nella mia città ed esponeva i suoi modelli nella sala grande dell'albergo. Alcune volte le sue mostre duravano intere settimane. Sandra divenne amica di mia nonna e soprattutto di mio nonno, i quali, dopo alcune visite, rifiutarono perfino di farsi pagare non solo l'uso della sala, ma anche il vitto e l'alloggio. Sandra ricordava con grande simpatia mio nonno, i fatterelli della sua vita, e nell'esporli rideva ancora a lungo. Mi disse che durante un inverno particolarmente freddo, una notte, se ne stava a parlare con i miei nonni nell'ampia e ben riscaldata cucina dell'albergo, quando, poco prima di coricarsi, era giunto un tenore che due giorni dopo avrebbe dovuto cantare nella Carmen, da rappresentarsi nel teatro della città. Il tenore, che non aveva mangiato durante il viaggio, era infreddolito e stanco. Per scaldarsi, si avvicinò al focolare, dove ardeva ancora un grosso ciocco di quercia. Poi chiese un brodo a bollore. Di fresco il nonno non ne aveva perché ogni sera, dopo aver fatto pulire la cucina, regalava ai poveri tutti gli avanzi della giornata. Pensò di preparare il brodo con un ottimo estratto di carne. Prese un vasetto nuovo e ben presto il brodo fu pronto. Ma l'estratto era guasto. Durante la notte il tenore ebbe un violento mal di stomaco, urti di vomito, diarrea, e la mattina aveva un abbassamento di voce. Cantò, ma fu fischiato. Gli spettatori rimasero stupiti, perché il tenore era ben conosciuto in città. Vi aveva cantato altre volte nella stessa Carmen, con grande successo. Nessuno poteva immaginare che il nonno era stato involontariamente la causa di quel disastro, neppure il tenore, che dette la colpa della disavventura al freddo. Sandra fece a me e a mia madre molta festa e ci preparò una grande camera con le pareti ornate di carta d'apparati celeste con dei fiori dorati. Anche la coperta e la tappezzeria erano celesti. Aveva per me molte attenzioni. Antonio mi guardava con bonomia, incitandomi a studiare. Mauro scherzava sempre e lo stesso giorno del mio arrivo mi condusse a vedere i suoi grandi magazzini di tessuti all'ingrosso e mi disse che se fossi passato agli esami mi avrebbe regalato un taglio di stoffa per farmi un vestito. Il giorno dopo, era domenica, condusse me, mia madre e sua sorella Lidia all'ippodromo a assistere alle corse dei cavalli. Durante quei primi giorni Federico non si fece mai vedere, tranne che la domenica a desinare. Era un uomo robusto, tozzo, con i capelli rossi e radi, le mani corte, volgare nel modo di sedersi, di parlare, di mangiare. Grossista di frutta ai mercati generali, la mattina alle 4 doveva trovarsi ogni giorno sul luogo del suo lavoro. Pranzava fuori, la sera cenava presto e si coricava subito. Lidia era una bella donna, più giovane del marito, bruna e procace, le spalle rotonde e spioventi, le braccia tonde e il petto alto e piccolo. In casa portava abiti sbracciati, scollati e corti. Uscivamo tutti i pomeriggi, lei, mia madre e io, e ci recavamo al cinema o nei negozi del centro. Lidia indossava vestiti strettissimi. I capezzoli erano grossi per il suo seno giovane e premevano la stoffa che li fasciava. Quando rimanevamo soli, mia madre diceva che se Lidia fosse stata sua figlia non le avrebbe mai permesso di andare vestita così. Il suo passo, breve e rotondo, attirava l'attenzione degli uomini e anche i ragazzi si voltavano a guardarla. Lidia ci raccontava che era stata fidanzata più volte, che piaceva molto agli uomini, che spesso al cinema qualcuno aveva tentato di palparle il petto e le cosce. Lei non diceva mai nulla al marito e al fratello che la accompagnavano, ma con un lungo spillo teneva lontano le mani che si protendevano verso il suo corpo, un gioco al quale si divertiva molto. Anche ora che portava l'anello matrimoniale, giovani e uomini anziani la fermavano per strada per rivolgerle dichiarazioni d'amore. Si lamentava di Federico. Non conduceva una vita adatta per lei e troppo spesso la rendeva prigioniera dei suoi orari di lavoro. Soltanto la domenica aveva libera. Ma Federico spesso desiderava tenersi la moglie nel letto. Alla donna sarebbe invece piaciuto godersi la vita in modo più spensierato e brillante. Mia madre, trascorso qualche giorno, partì, anche per non approfittare dell'ospitalità di quei nostri amici. Sarebbe tornata poco prima della fine degli esami. Rimasi così, solo, insieme con Sandra e i suoi. Gli esami cominciarono. Ero ben preparato e non mi creavano nessuna difficoltà. Purtroppo sarebbero durati a lungo, perché i candidati erano molti e provenivano da tutta la regione. Partivo la mattina alle 9 e tornavo sempre verso mezzogiorno. Pranzavamo seduti a un tavolo rotondo. Antonio taceva, come fosse stato un ospite indesiderato in quella famiglia. Sandra parlava di tutto e spesso indugiava nei ricordi di quando dirigeva la casa di moda e soggiornava nell'albergo di mio nonno. Affermava che mio nonno era l'uomo più simpatico che avesse conosciuto e il più bravo nel preparare pasti vari e abbondanti, tanto che ne conservava ancora alcune ricette. Mauro e Lidia mi chiedevano invece degli esami. Volevano che raccontassi loro come avevo risolto i temi che mi erano stati dati da svolgere. Lidia, muovendo le labbra come se assaporasse un dolce, mi mandava un bacio attraverso la tavola. Una domenica mattina la casa si trasformò. finestre e porte furono spalancate per oltre 2 ore. Fino ad allora non conoscevo che la mia camera, con i 2 letti d'ottone e un canterano, il salotto nel quale mangiavamo e il piccolo giardino su cui si apriva la finestra della cucina. Quella mattina vidi la camera di Antonio e di Sandra, con un grande armadio chiaro che arrivava fino al soffitto e un letto alto e disfatto. Aperta era anche la camera di Lidia e di Federico. Federico, che aveva da poco fatto il bagno, stava dinanzi allo specchio, annodandosi una cravatta verde a pallini gialli. Vidi un piccolo salotto tappezzato di velluto rosso. Lidia sedeva su una poltrona e sfogliava un giornale. Indossava una specie di lunga camicia viola chiaro, con sulle spalle e sul petto un'alta guarnizione di trina che lasciava vedere una parte del seno. Aveva disfatto la crocchia e lasciato cadere i capelli sulle spalle. Lidia mi invitò a sedermi su un'altra poltroncina. Quando Federico uscì di camera, l'abbracciò palpandole le spalle e il petto. Lei gli si abbandonò contro, tenendogli con un braccio il capo appoggiato sulla spalla. Intanto mi guardava con fissità e il suo sguardo era inespressivo e gelido. Infine chiuse gli occhi e io me ne andai dal salotto, impacciato, più per quell'occhiata che per l'abbigliamento di Lidia e per l'abbraccio scambiato con Federico. A desinare furono portate in tavola 3 pietanze, 3 vini di diversa qualità, dolci e frutta. Antonio e Mauro mangiavano veloci, con la testa piegata sul piatto. Quando fummo al dolce, Federico parve aver acquietato la sua fame. Sorrise soddisfatto, si guardò intorno come stupito di vedere noi seduti intorno alla stessa tavola. Allungò il braccio e infilò la mano nella scollatura di Lidia. Sandra fece il gesto di scacciare una mosca e rise, e tutti risero. Quando tacquero, la risata di Federico rimase tesa ancora a lungo nella stanza. Avvampavo di vergogna. Sbirciai Lidia. Sorrideva benevolmente e ogni tanto scoteva la testa e i capelli le venivano fino sul mento. Federico prese dalla frottiera una manciata di ciliegie e alcune grosse susine. Si asciugò le mani nel tovagliolo, poi allungò la destra, toccò a lungo Lidia sul ventre e, rivolto a me, fissandomi negli occhi, disse: «Lo toccheresti volentieri, il petto di mia moglie?» Ero accanto a lui, seduto alla sua sinistra. Non riuscivo a sostenere il suo sguardo. Mi venne impulsivamente di alzarmi, ma Federico, rapido, con la sua mano tozza e biondiccia, mi afferrò con una forza invincibile il braccio e mi costrinse a rimanere seduto. Mi prese il mento, mi alzò la testa all'indietro perché lo guardassi bene in volto. «Non si scandalizzerà mica il signorino», disse, fattosi d'un tratto minaccioso. «Chissà quanti pensieri ha già fatto sulle donne, magari anche su Lidia. Ti piacerebbe, eh? Che facevi dianzi nel salottino se non guardarle le poppe?» Intanto, con l'altra mano prese il bicchiere e bevve. Mi guardò ancora senza abbandonare la mia faccia e disse: «Sarai fatto come gli altri, no? Io, alla tua età, ero garzone di un fruttivendolo del centro. Insieme con un mio amico andavamo in cantina e da una grata che dava sul marciapiede guardavamo le cosce delle donne che passavano e quello che c'è in mezzo alle cosce». Improvvisamente mi misi a piangere. «Lascialo stare, Federico», disse Sandra. «Si vede che lo hanno allevato nell'ovatta. Eppure suo nonno non era un santarellino e gli piacevano i discorsi grassi». «Ma che ovatta», disse Federico. «Lo porto al mercato, così gli sturiamo gli orecchi. Oggi i ragazzi ne sanno una più del diavolo. E stai tranquilla che anche lui sa tutto. Guarda piuttosto se le sue lenzuola sono pulite». Piangevo ancora, con la testa appoggiata sulla tavola. Stavano sconvolgendo i più interni ingranaggi della mia coscienza. Mi sentivo cambiato, sporco, incapace di presentarmi dinanzi ai miei compagni, ai professori. Mi sembrò che d'un tratto avessero strappato i veli che avvolgevano le mosse di Gino, di Alba, di tutti coloro che avevo conosciuto e che neppure la roncola di Gino era riuscita a stracciare. La mia mente si fissò su mia madre. Il pensiero che quella domenica essa avrebbe potuto essere lì, accanto a me, obbligata a osservare le carezze di Federico a Lidia, a udire le sue parole, mi fece avvampare ancor più di vergogna. Vergogna che si cambiò in terrore. Ora piangevo, scosso dal tremito. «Puoi andare in camera. Con una bella dormita ti passerà tutto», disse Sandra. «Il signorino è anche maleducato. Si comporta come se fosse in casa sua. Prima di alzarsi deve mangiare il dolce e la frutta. Se ne andrà da tavola quando ce ne andremo noi», disse Mauro. E con un colpo rabbioso mi fece alzare la testa. Io non potetti mangiare né il dolce né la frutta. Spinto da quel colpo, rimasi fermo dinanzi alla tavola, guardando fisso dinanzi a me. Tutti tacquero. Lidia, infine, portò il caffè. Federico lo beve caldissimo. Rimase curvo sulla tazza. Tamburellava con le dita sulla tavola. Lo guardai. Il suo corpo si era appesantito. Aveva lo sguardo torbido. I minuti scorrevano lenti. Mi pareva che rimanesse lì il più a lungo possibile per prolungare il mio tormento. Infine si alzò e accennò a Lidia di seguirlo. «Torniamo a letto», disse. Si avviò, traballando, verso la camera. Lasciò passare per prima Lidia, spingendola con una mano sul sedere. Prima di chiudere la porta, si voltò verso il salotto. Mi cercò con lo sguardo spento e, puntando contro di me un dito, disse: «Vorresti, fra poco, essere dove mi ficcherò io?» Sandra mi venne vicino e mi carezzò la testa. «Gli uomini sono così», disse. Insieme con Antonio lasciò anche lei il salotto.